Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Tutto molto bello, anzi no, caro Guido, perché l'ultimo fine settimana di Serie A ha mostrato una volta di più, ma in realtà non avevamo molti dubbi al riguardo, la grande ossessione degli appassionati di calcio in Italia, che non è gol, che non è tanto solo la vittoria dello Scudetto o della Champions o della Coppa Italia o metteteci quello che volete, ma è...
sono gli arbitri e adesso il VAR, caro Federico, il VAR che è un'estensione.
Meno male che avrebbe sistemato tutto il VAR, ci dicevano.
Sì, beh, insomma, non c'è niente che possa sistemarci, perché il problema non è un nuovo ritrovato tecnologico e il protocollo con cui utilizzarlo. Potrebbero far arbitrare le partite a un'intelligenza artificiale programmata da Tesla, NASA e Apple insieme, e comunque noi troveremo qualcosa da dire, perché non è la frontiera tecnologica che spaventa noi italiani. Siamo in grado di vedere della malafede, siamo in grado di discutere delle decisioni arbitrali di chiunque. C'era una battuta tanto tempo fa che diceva: ma Dio è juventino? E l'altro gli rispondeva: no, ma deve dei favori a Moggi. E secondo me...
ho anche idea del periodo storico in cui si va a collocare questa battuta. Che...
esatto. E secondo me noi comunque qualcosa troviamo. Piccolo spoiler per chi ci sta ascoltando: se si aspetta che noi trattiamo in un modo o nell'altro i casi Zaniolo, il caso Belotti, Atalanta-Juve, il caso della Lazio, eccetera eccetera, no, fermate subito il podcast, perché noi non ne parliamo. Noi siamo felicemente contro chi parla di arbitri. A noi piace parlare di calcio e parlare di arbitri per noi, insomma, è proprio una cosa talmente marginale, talmente poco brutta. È un po' come se tu vai al ristorante, in un buon ristorante, a mangiare una buonissima carbonara e ti metti a parlare delle posate. Ma chi se ne frega delle posate? Controlla che ci sia il guanciale invece che la pancetta, controlla che ci sia il pecorino, ma che te frega se c'è la posata di un tipo o dell'altro? Ecco, quelli che...
l'importante è che siano pulite le posate.
Esatto, una volta che sono... bravo, è importante che siano pulite, ma noi diamo per scontato che il ristorante dove andiamo le abbia pulite bene, ci fidiamo di lui e cerchiamo di concentrarci sulla carbonara, no?
Sì, anche perché il bello, il brutto, dipende insomma dai punti di vista dell'ultimo fine settimana, che insomma personalmente mi ha colpito molto, ma immagino anche te, Guido, è il fatto che comunque le polemiche si sono create su decisioni che comunque alla fine sono state reputate giuste.
Eh sì.
Quindi dico, pensa se fossero state sbagliate invece, cosa sarebbe successo?
Eh sì, perché poi alla fine vai a vedere le moviole, quelle che compaiono sui giornali, quelle delle televisioni. Su Atalanta-Juve c'è unanimità, Szczęsny non andava espulso e quello di De Ligt non era rigore. Con il gol di Belotti, sì, anche per purtroppo un centimetro, due centimetri, tre centimetri, ma ormai... lo standard è questo, ma era effettivamente da annullare. Il gol di Zaniolo era effettivamente da annullare. Poi possiamo discutere le modalità più avanti, sicuramente lo cercheremo di fare per dare un senso al perché se ne parla così tanto, però effettivamente davvero siamo talmente ossessionati che neanche le decisioni giuste ormai ci vanno più bene, e ribadisco quello che dicevi prima: meno male che il VAR doveva risolvere le polemiche.
Sì, la verità è che il problema degli arbitri nel percepito del tifoso italiano è proprio un'ossessione, è un'ossessione che è figlia di quella, tra le altre cose, insomma, di quella che Sacchi chiamava l'assenza della cultura della sconfitta, no? Che si va a sommare a una monocultura calcistica, che ad esempio non troviamo negli altri paesi, negli altri paesi con cui puntualmente ci confrontiamo a livello calcistico, forse un po' nella Spagna, che comunque ha una presenza molto forte, peraltro, del basket, ad esempio, nella quotidianità dei tifosi, complici anche, ad esempio, le polisportive che creano un'immediata associazione. Ma se pensiamo alla Germania, se pensiamo alla Francia, se pensiamo all'Inghilterra, in tutti questi casi il calcio è lo sport più importante, ma mixato all'interno comunque di una cultura sportiva nazionale, dove lo stiamo vedendo, ad esempio, in Francia, adesso che ci sono i giochi olimpici invernali di Pechino, quando c'è da dedicare la prima pagina a qualcosa che non sia il calcio, lo si fa tranquillamente. E da noi sembra un po' un discorso largo, no? Per arrivare poi dritti al punto, però credo che incida molto anche questo fatto, questa ossessione comunque per parlare di calcio, anche quando tutto sommato non c'è bisogno di parlare di calcio, o magari ci sarebbe sarebbe più opportuno parlare di altro, perché quando poi inizi a parlare sempre di calcio, anche quando non ce n'è bisogno, finisci col parlarne magari a sproposito, e quindi delle due l'una: o degenera dal punto di vista del calciomercato, ma questo è un aspetto che abbiamo affrontato anche nel corso delle scorse settimane, ad esempio con la puntata con Gianluca Di Marzio, oppure si tira in lungo con gli arbitri, con gli episodi arbitrali. A volte, caro Guido, si tira in lungo anche per dei decenni con gli stessi episodi.
Beh, questo è clamoroso, cioè io credo che non ci siano paesi dove si parla correntemente sulle pagine dei giornali di fatti avvenuti 40 anni fa, come nel caso del gol di Turone, o 25 anni fa, come nel caso di Giuliano Ronaldo, e che diventino dei paradigmi intorno ai quali poi si creano delle narrazioni infinite.
Guarda, forse all'estero l'unica cosa che un po' si avvicina è quando magari Germania e Inghilterra si affrontano tra nazionali e qualcuno tira fuori il gol di Hurst del 66, ecco, ma è veramente l'unica situazione che poi, peraltro, insomma, anche lì è una finale di Coppa del Mondo, tutto sommato.
Inghilterra-Germania, visto nell'estate del 90 nel vecchio Wembley, quindi io posso vantarmi di essere stato sugli spalti del vecchio Wembley a vedere questa amichevole Inghilterra-Germania, ho visto tra gli spalti rimvangare episodi della Seconda Guerra Mondiale. Loro hanno fatto un altro tipo di... No, ma questo per dire che poi noi non vogliamo essere esterofili, perché poi la cultura sportiva non è che in Inghilterra hanno avuto il problema della violenza per decenni, e tuttora sono sempre un po' borderline a controllare un certo tipo di deriva no, dell'appassionato di calcio. E questo per fare solo un esempio. Non è che noi siamo a guardare gli stranieri a dire sono sempre meglio di noi, perché anche questo mi sembra un discorso un po' qualunquista. Però nella fattispecie, nell'analizzare una partita calcistica, all'estero l'arbitro è nel 99% dei casi un fattore assolutamente marginale, e fuori dalle cronache. Un esempio che io posso portare con la mia esperienza professionale è il discorso della rubrica della moviola che esiste su tutti i giornali italiani, a volte addirittura anche sui giornali politici, perché il Corriere della Sera, per esempio, ha una rubrica che fa Paolo Casarin, che è un ex arbitro. Ma tutti i giornali sportivi hanno all'interno della pagina delle grandi partite, quindi 3-4 volte all'interno del giornale, il boxino con la moviola, e quello spazio è uno spazio che, ve lo posso dire perché lo faccio ogni volta che c'è una partita, che predisponi prima, non è che improvvisi durante la partita, soprattutto se è una notturna, devi averlo prima. Quindi noi culturalmente ci predisponiamo già uno spazio per eventuali polemiche arbitrali, a prescindere dal fatto che la partita si sia giocata, il che dice molto su come noi ci poniamo anche nella narrazione, e qua alzo la mano, anzi mi batto il petto perché faccio mea culpa. Noi giornalisti abbiamo una responsabilità nella narrazione dei fatti negli ultimi perlomeno 40-50 anni di calcio italiano, perché siamo stati noi anche a contribuire al rendere uno dei protagonisti l'arbitro, che invece dovrebbe essere una figura comprimaria della narrazione.
Sì, che comprimaria a tal punto da dire, insomma, tutto sommato, quanto è importante, ad esempio, penso al momento delle designazioni arbitrali, no? Che in settimana in Italia è un momento che porta via comunque tanti momenti di discussione per andare a vedere le statistiche, i commenti, in generale un argomento di discussione che non trova tutto sommato uguali all'estero, no?
Vi sfido a trovare su un giornale inglese le designazioni arbitrali. Cioè, noi quando vengono fatti gli arbitri, di solito il venerdì per la domenica o a volte il giovedì, dipende un po' da come girano il calendario, ma trovi immediatamente sul giornale le designazioni. In Inghilterra funzionerà allo stesso modo, li designeranno più o meno a metà settimana, ma non li trovi sui giornali, non mettono chi è stato designato.
Oppure li trovi come trovi le temperature delle principali città o come trovi le estrazioni dei numeri dell'otto, no? Però poi non c'è poi la pagina che commenta le temperature, che commenta le estrazioni dell'otto dicendo: ah, questa volta è uscito il 34 sulla ruota di Napoli. Ma cioè è così, cioè sono probabilmente anche la conoscenza dei nomi, cioè se chiediamo a un tifoso italiano, questo è il ragionamento che si faceva, insomma, che facevamo anche a microfoni spenti, Guido, che mi hai portato te e che mi ha illuminato, no? Però effettivamente è così, cioè tu chiedi a un tifoso medio di elencarti 5 nomi di arbitri, lo fa senza alcuna fatica. Io non sono così sicuro che se fai la stessa domanda a un tifoso, non dico inglese, a un tifoso francese o a un tifoso tedesco, te li possa tirare fuori. Sì, magari ce la fa anche, però in maniera molto più stentata, per non parlare proprio del riconoscimento degli arbitri. Del resto noi siamo da sempre la terra di arbitri che si sono diventati sempre personaggi. Ogni generazione ha avuto l'arbitro personaggio, no? Dallo Bello Padre, passando per Casarin, per Agnolin, fino ovviamente a Collina, che è diventato un po' l'icona dell'arbitro a livello mondiale, e è indicativo secondo me che in tantissime rappresentazioni di quegli anni, nonostante i calciatori italiani fossero in quegli anni davvero pieni di talento, dovevi magari scegliere i giocatori, prendevi i giocatori di tutte le nazionalità, ma l'arbitro era italiano perché era Collina, no? Questa rappresentazione secondo me dice molto anche di come siamo visti noi da fuori e su quanto seriamente prendiamo l'aspetto arbitrale.
Beh, noi ci siamo inventati la figura del moviolista, che dal punto e qua entriamo più nel tuo ambito, perché è un ambito televisivo. Il moviolista non esiste all'estero.
Sì, sì.
Anche quando devono rivedere un'azione particolare, perché poi per carità non è che all'estero non riguardano un fallo da rigore o una cosa, lo riguardano anche all'estero, ma lo commentano le persone in studio. Noi abbiamo il moviolista, ogni emittente, ogni broadcaster ha almeno un ex arbitro che è l'esperto che giudica e che quindi riarbitra la partita che è stata arbitrata in campo, la riarbitra in studio, perché abbiamo bisogno di rivedere, di sentire dalla voce di un arbitro se le decisioni prese in campo erano giuste o sbagliate. E questa narrazione qua è davvero una narrazione un po' malata.
Sì, anche se devo dire che si sta provando a cambiare un po' l'approccio. Quest'anno, devo dire, ci sono stati c'è il coinvolgimento da parte dei principali broadcaster, no? Di figure di ex arbitri, no? Perché c'è Marelli, perché c'è Pieri, c'è Calvarese, c'è ancora l'immarcescibile Graziano Cesari, no? Che è stato un po' il primo, il precursore da questo punto di vista. Queste figure che da un lato hanno una doppia funzione, secondo me, hanno una funzione di autorevolezza, no? Perché per quanto tu puoi dire peste corna dell'arbitro, comunque ne riconosci la competenza, ne riconosci il fatto che comunque lui sappia il regolamento meglio di te, no? Questo anche nelle situazioni più tese.
Sì, perché poi gli italiani in media, riescono a commentare in maniera piuttosto feroce qualsiasi decisione arbitrale, poi se li interroghi sul regolamento, fioccano i quattro, in pagella,
esatto.
e anche gli addetti ai lavori.
Sì, è anche un passaggio che toglie, sgrava i giornalisti da una situazione che negli anni si era fatta sempre più difficile da gestire, no? Anche a livello, consideriamo anche la presenza sempre più invasiva dei social, no? Che stanno lì a
Certo.
vivisezionare, interpretare ogni virgola di ogni pensiero, e quindi immaginiamo, già è difficile per un giornalista in generale, giornalista di calcio, commentare la Serie A senza essere tacciato una volta di parteggiare per una, una volta di parteggiare per l'altra, una volta di parteggiare per l'altra ancora, no? Immaginiamoci magari il dover prendere posizione su questioni di regolamento. Io penso però che il passaggio successivo, un passaggio che si sta cercando di fare in maniera molto faticosa, ma che io auspico, è proprio quello di, la chiamo un'educazione arbitrale, no? Cioè aiutare, prendere per mano, provare a prendere per mano metaforicamente il tifoso, lo sportivo, e aiutarlo a comprendere il regolamento per accettare poi le decisioni che, appunto, penso lo scorso fine settimana, decisioni che si sono rivelate corrette e che devono essere spiegate, spiegando perché sono decisioni che andavano prese. E da questo punto di vista, però, non sempre mi sembra di vedere unità di intenti, non tanto da parte della categoria degli ex arbitri, quando qui torniamo, insomma, al discorso di tutto, del supporto che loro hanno bisogno, di cui loro hanno bisogno, sia da tutti gli addetti ai lavori, da una parte e dall'altra della barricata.
Perché se abbiamo fatto un ampio mea culpa della nostra categoria per non tirarci fuori e non negare le responsabilità che il giornalismo ha avuto, ripeto, secondo me negli ultimi 50 anni nel raccontare calcio in Italia, dando agli arbitri un ruolo che non avrebbero dovuto avere nella narrazione, io adesso però punto anche il dito contro i dirigenti e contro gli allenatori. Che non so se perché condizionati dalla narrazione giornalistica o se la narrazione giornalistica è stata condizionata da loro, questo è un problema uovo-gallina che non mi sembra importante dirimere in questo momento. Di certo le colpe di questo clima sono anche dei dirigenti sportivi. Io ieri ho assistito a una scena abbastanza imbarazzante quando il dirigente dell'Atalanta Marino ha attaccato in diretta l'arbitro Marelli in maniera sguaiata e maleducata e con un'arroganza senza giustificazione ha reclamato per i due casi che l'Atalanta riteneva in cui l'Atalanta riteneva di essere stata defraudata, la presunta espulsione di Szczęsny e il fallo di mano di De Ligt. Non voglio neanche entrare nel merito, non mi importa nulla di come sono andati quei due fatti. Dico soltanto che al termine di una partita molto bella, di una partita che poteva anche essere una partita di Premier, magari non delle più belle, ma certamente una partita giocata bene, con intensità e con rovesciamenti di fronte, al termine della partita ridurre il dibattito del post ai due casi arbitrali e farlo con quella aggressività, con lo sguardo anche un po' inquietante di Marino alla telecamera. Ecco, io questo l'ho trovato molto diseducativo. Io posso capire che i dirigenti siano sotto stress, posso capire che ognuno difende i propri interessi, ma l'interesse dei dirigenti che poi si lamentano in Lega che non vendono i diritti televisivi, deve essere anche quello di valorizzare il loro prodotto, così non valorizzi niente.
Sì, di proteggerlo, più che altro, proprio di valorizzarlo e di proteggerlo, anche perché il tempo speso in polemiche è tempo sottratto al parlare di calcio. E in una partita come quella dell'ultimo fine settimana tra Atalanta e Juventus è, a mio parere, un delitto, perché invece è stata una partita di notevole bellezza, soprattutto per gli standard attuali, da entrambi i punti di vista. Insomma, era una partita dove la Juventus ha giocato probabilmente il miglior primo tempo della stagione contro un Atalanta che era data da tutti in crisi, addirittura sfavorita, e che invece fino a pochi secondi dalla fine era riuscita a stava per portare a casa una vittoria. Quindi i temi di discussione, i temi di riflessione, anche andando a vedere poi la qualità del gioco espresso da entrambe le squadre, erano evidenti, erano sotto gli occhi di tutti, sotto lo sguardo di tutti quelli che avevano visto la partita, e invece come del resto è successo in tanti altri casi, in troppi altri casi, quest'anno e non solo, si è appunto perso tempo a parlare più del necessario di queste situazioni.
Sì.
Più del necessario, perché può essere necessario parlarne, però nel momento in cui li spieghi e li chiarisci, alla fine si è posto così.
Si può. Dovrebbe essere una fase abbastanza transeunte del post. Non... Ma per esempio, io chiedo a Marino, non ce l'ho con lui, perché sennò poi sembra che... Però è la cosa più fresca. E poi davvero, il tono mi ha un po' inquietato, perché rispetto ad altre forme di protesta magari più folcloristiche di qualche allenatore, ieri lui mi è sembrato proprio un po' duretto, no? Un po' proprio. Ma lui si è espresso in questi termini con Muriel e con Ateboer, che hanno commesso, Muriel proprio nella prosecuzione dell'azione con il contrasto tra Szczęsny e Kopminers, perché ha sbagliato un gol a porta vuota. Muriel, un giocatore insomma, con una tecnica di un certo tipo, e Ateboer ha sbagliato un'altra cosa nel secondo tempo, altrettanto vuota era la porta e lui ha preso la traversa, una cosa surreale a un certo punto. Ecco, quei due errori...
Sì, da pochi centimetri.
Esatto, quei due errori, quello di Ateboer e quello di Muriel, che virtualmente avrebbero potuto indirizzare la partita in maniera decisiva a favore dell'Atalanta, molto più di un'espulsione, molto più di un rigore, perché erano due gol fatti, erano di fatto due punti che poteva segnare l'Atalanta. Però non c'è stato un momento di critica così feroce nei loro confronti, e il loro errore è tecnicamente più grave di quello eventuale di Mariani, perché nel caso Szczęsny alcuni arbitri hanno detto con grande sicurezza che non era da espulsione, ma altri arbitri, come per esempio Marelli, ha parlato di caso complesso. Quindi comunque, in qualsiasi modo la si pensi su quel fallo, era una decisione non facile. E quindi Mariani era di fronte a una cosa non facile. Il gol di Muriel era facile, era dannatamente facile, e quello di Ateboer forse ancora di più. E quindi perché Marino non se la prende con Ateboer e con Muriel allo stesso modo con cui se la prende con Mariani? Forse per la stessa ragione per cui i giornalisti spesso sparano sugli arbitri, perché è gratis, perché tanto per gli arbitri non ti fa nessuno, forse neanche la loro famiglia, se è una famiglia di tifosi di un'altra squadra.
Sì, sì, è una sponda comoda, no? È una sponda comoda quella degli arbitri, che oltretutto poi trova anche un consenso abbastanza trasversale, no? Perché poi... Però è anche un modo per impoverire il dibattito calcistico, no? Perché alla fine la si butta in cacciara non solo metaforicamente, ma anche poi nel concreto, no? Spostando, e appunto torno al discorso, facendoci perdere tempo. Perché dico questa cosa del tempo? Perché chi ci ha ascoltato anche la scorsa settimana lo sa, insomma, sa come la vediamo, la direzione che il calcio sta prendendo in questo momento e in prospettiva futura. Il futuro del calcio, il futuro legato anche all'appassionare le giovani generazioni di adesso e dei prossimi anni, passa anche attraverso la costruzione di una narrativa che sia appagante, che sia
Romantica.
soddisfacente, che non faccia pensare a chi segue il calcio di perdere il proprio tempo, no? Poi chiaramente le derive possono esserci da tutte le parti, no? Può esserci la deriva arbitrale, la deriva dell'ossessione arbitrale, come può esserci la deriva dell'ossessione dello storytelling o la deriva dell'ossessione dell'overanalizzare le partite. Cioè, quello è il limite, poi è un qualcosa che poi ognuno sa benissimo come porsi. Però è evidente che un racconto del calcio di questo tipo, così incentrato sul instillare più o meno implicitamente, più o meno in sottofondo, il dubbio che il calcio comunque ci siano gli arbitri che sbagliano e che indirizzano le partite. È un qualcosa che io non vedo come possa essere di attrazione per nuovi tifosi che possono essere nuovi appassionati in definitiva. Non dico nuovi clienti perché suono malissimo, però che possano aiutare però evidentemente l'industria calcio a sostenersi non solo moralmente, ma anche materialmente.
Anche perché abbiamo letto nelle analisi che hanno fotografato il problema dell'allontanamento della generazione Z dal mondo del calcio, abbiamo letto che comunque quelli che rimangono nel mondo del calcio sono sempre meno radicalizzati a livello di tifo per la squadra e sempre più appassionati del personaggio. Quindi abbiamo a che fare con degli appassionati di calcio forse un po' più puri, che hanno meno. Che hanno un sentimento meno condizionato dalla loro fede e che quindi forse si appassionano anche un po' poco al giustificare una sconfitta con un errore arbitrale. Loro magari pensano alla prestazione del campione che amano e analizzano la sua prestazione, se è stata buona o se è stata cattiva. Tu prima parlavi della mancanza di cultura sportiva che Sacchi e della cultura della sconfitta che Sacchi sottolineava tempo fa. Un altro grande allenatore che era Velasco diceva chi vince festeggia, chi perde spiega, che è un'altra grande massima, un aforisma a effetto. Ecco, in quello spiega. Secondo me c'è però il grande equivoco italiano, nel senso che spiegare significa anche fare autocritica e questo ci riesce malissimo. È molto più semplice trovare un capro espiatorio e questo fa parte un po' purtroppo della nostra cultura. C'è qualcosa di più antropologico che calcistico in tutto ciò.
Aggiungo una cosa, visto che insomma abbiamo prima anche siamo un po' soffermati anche sul post Atalanta-Juventus dal punto di vista dell'Atalanta, no? E sicuramente non per farne dei complimenti, però dall'altra parte c'è una frase di Gasperini che credo risalga a un anno e mezzo fa. Non mi ricordo più a margine di quale partita, dove disse: o vinciamo, ma se si perde, impariamo, no? Che invece è una
Sì. Beh,
frase di grande cultura sportiva, se ci pensi. Magari uno poi le, però poi,
certo.
poi, poi dopo la interpreti magari anche come un mettere le mani avanti, come una frase un po' furba di pretattica, perché poi c'è sempre poi chi la interpreta male. Io ci ho visto tutto sommato. Anche poi vista proprio la situazione dell'Atalanta in quel momento e il contesto, forse era prima di iniziare la Final Eight di Champions League del 2020, se non ricordo male, ci ho visto però un approccio genuino e assai poco italiano, no? se e il fatto che quel, appunto, che il senso di quella frase sia stato per lo più mal interpretato, mi ha fatto pensare.
Sì, dobbiamo sforzarci. Io credo che non ci siano altre vie d'uscita che uno sforzo collettivo del movimento per maturare. Questo non so quando e come possa accadere, ma credo che sia un passaggio inevitabile se si vuole tornare a divertirsi, se si vuole tornare a godere dello spettacolo del calcio. In questo senso chiuderei, visto che abbiamo dato la colpa a noi giornalisti, abbiamo dato la colpa ad allenatori e dirigenti, di dare anche un po' la colpa agli arbitri, nel senso, l'unico elemento che mi sento di condividere nelle polemiche di questi giorni è il fatto che un abuso del VAR abbia portato a dei paradossi che non devono appartenere al mondo del calcio. Mi riferisco a partite interrotte per 10 minuti come la partita del Torino contro il Venezia, o a gol annullati dopo essere stati ampiamente festeggiati all'ultimo minuto come nel caso di Zaniolo nella partita della Roma. Ecco, il VAR dovrebbe avere più che un protocollo, perché mi fa un po' ridere, dovrebbe avere del buon senso. Cioè, una partita non si interrompe per 10 minuti a meno che non sia caduto un asteroide a centrocampo, ecco. Quindi non so come possano fare, non sono io che devo dare suggerimenti, ma posso dire qual è il risultato finale che voglio: non interrompete più in questo modo assurdo le partite.
Era Fellini che diceva non si interrompe un'emozione, no? Anche se,
Sì,
anche se lì
esatto.
era perché era la strada che venne interrotta da
La
tipo 12
pubblicità
interruzioni
delle
pubblicitarie, il primo passaggio in TV, non
i
sulla
vagiti
RAI,
della televisione
evidentemente.
commerciale in Italia, esatto.
Però diciamo,
Sì, no, esatto.
Diciamo che c'è sempre, insomma, diciamo che c'è modo e modo. È evidente che, insomma, la partita dell'altra sera tra Torino e Venezia, insomma, abbia toccato un caso limite. Ma ricordo anche Frosinone, è stato un Frosinone Parma che credo ebbe tipo come un supplementare praticamente di recupero, una roba tipo 15 minuti anche lì,
Esatto.
per decidere se un rigore c'era o no, anche perché, insomma, molte volte, insomma, insomma, molte volte la sensazione è che ci si venga un po' colti alla sprovvista, e non dovrebbe succedere. Dal mio punto di vista, l'importante è che il VAR se aiuta a prendere delle decisioni giuste e a cancellare delle decisioni sbagliate, un qualche minuto di attesa io lo posso anche accettare, con un prezzo da pagare che pago volentieri.
No, certamente lo tollero anch'io. Il problema è quando si realizza il sogno della buonanima di Aldo Biscardi e si fa il processo del lunedì in campo, perché ecco, quando impieghi 10 minuti per decidere se un fallo è da rigore o meno, o se un gol è in fuorigioco o meno, mi sembra, anche se non c'è, ma mi sembra nella mia testa di risentire un processo del lunedì con una moviola, ecco. È abbastanza buffa. Ecco, quello non deve succedere. Io non so perché succede, forse queste decisioni così sofferte sono anche figlie di un clima esasperato, e che quindi mette gli arbitri nelle condizioni di andare completamente nel panico di fronte a una decisione particolarmente difficile. Non lo so se è per questo o per altre ragioni. Mi auguro a un utilizzo con maggiore buon senso. Io vedo molti miei colleghi che si lanciano in analisi tecniche molto dettagliate su come dovrebbe essere il VAR, che dicono che ci vorrebbe il VAR a chiamata, con 2, 3, 4 chiamate a tempo. Ecco, tutte queste cose io le lascio a chi ne capisce più di me. Non lo so, non credo che però possa esserci una soluzione tecnica a questo problema, perché ripeto, il problema è dentro di noi.
No, io sono sicuro che se ci fossero le chiamate tipo occhio di falco nel tennis, no? Che un allenatore, appunto, se ogni allenatore avesse due chiamate, ci sarebbe sicuramente poi la polemica, ma ci voleva la terza, no? Due sono
esatto.
Poche, ci parlerebbe, ci sarebbe magari una partita in cui avrebbe fatto comodo la terza chiamata, e allora si parla del fatto che ci vuole la terza chiamata e così via. La verità è che, appunto, sospetto che non si sia mai contenti.
Ho sentito un allenatore, non mi ricordo quale, che diceva vara chiamata con due chiamate a partita, ma se la chiamata che ho fatto è giusta, cioè se poi mi dai ragione, non conta. Che è un po' come dire,
finché vinco
gioco io. Ecco, no, perché sennò diventa una roba...
Ho idea che la generazione Z, non so quanto sia passione, bisognerebbe chiederlo, fare un sondaggio nella generazione Z per capire se gradiscono il vara chiamata finché uno non ha torto. Io ho qualche sospetto, però.
Sono arbitri in Fortnite, e quindi questo secondo me è già indicativo.
No. E qua, no, è giusto per chiudere, una piccola riflessione finale, ma parlandone anche un po' con Luca Marelli, insomma anche ad Azzon, nei corridoi, no? Scambiando riflessioni, e se abbiamo il problema delle giovani generazioni che si appassionano poco al calcio come tifosi, magari hanno anche poche possibilità di giocare a calcio, meno rispetto a un tempo, immaginiamoci cosa significa anche per il reclutamento degli arbitri.
Ah beh, certo. Va detto una cosa, che se sei un po' protagonista, quello, hai un po' di smanie di protagonismo, quello è un ruolo che può appagarle in Italia, perché effettivamente, dato il contesto, uno... Però devi essere proprio un po', come dire, un po'
portato.
Essere al centro dell'attenzione.
Devi avere l'attitudine. Lo scopriremo. Bene, grazie Guido.
Grazie Federico.
E allora, il solito invito, se siete arrivati fin qui e non l'avete ancora fatto, mettete follow sulla piattaforma da cui abitualmente ci seguite, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, c'è Amazon Music, e ne scopriamo una alla settimana, perché poi dobbiamo ringraziare anche voi ascoltatori che ogni tanto ci scrivete e ci dite ma come mai non siete su Deezer, come mai non siete... Allora, grazie, perché noi continuiamo a scoprire nuove piattaforme dove poter seguire podcast, e questa cosa ci fa molto piacere, perché è bello sapere che quello che diciamo e quello che confezioniamo ogni settimana è sempre accessibile. E allora, a risentirci presto con un'altra puntata di Tutto Molto Bello.
A presto.
Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto Molto Bello.